a parole, senza chi si oda la loro voce. Pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un rode che percorre la via. Perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono equi, sono la stabilità. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Anche il tuo servo ne è illuminato. Per chi li osserva è grande il profitto. Perché su di me non abbia potere, allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato.
Che siano cadute le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, questo Salmo chi parla di questo racconto, di questa parola che giorno a giorno da giorno a giorno viene affidata, che viene trasmessa e per tutta la terra si diffonde il loro annuncio, eccetera, e un po' un'introduzione appunto al nostro inizio della lettura del Vangelo di Giovanni, e che appunto penso che è sempre un po' una, come dire, c'è sempre un po' di timore nel leggere il Vangelo di Giovanni, perché è il Vangelo più difficile, no? dei quattro. Normalmente si legge Marco, anche gli altri sinottici. Giovanni, come vedremo, ha la sua complessità e la sua ricchezza. E Allora, stasera pensavamo di fare un po' un'introduzione un po' più generale, poi Ciro ha preparato un PowerPoint che penso ci aiuterà sicuramente a passo passo a così mettere dei punti sulla nostra introduzione.
Parto proprio dall'inizio. Io non conosco la vostra preparazione o dove siete, quindi parto da questo, da come si sono composti i Vangeli, come ormai secondo gli studi dei testi si è arrivati a capire come è andato il procedimento dei Vangeli. Allora, vediamo. Si parte da questo, dalla vita di Gesù, che va dal battesimo all'ascensione. Hanno vissuto con Gesù varie persone, che possiamo definire testimoni. Nel periodo dopo l'ascensione, questi testimoni hanno continuato a vivere con un certo incarico e si sono dispersi. E un testimone ha iniziato a raccontare, ogni testimone, parlo a modo per tutti, ha iniziato a raccontare degli episodi della vita di Gesù, con un suo stile, con un suo taglio particolare, e attorno a lui si è creato un gruppo, una comunità, di cui lui faceva un po' il punto di riferimento. Questi vari racconti, passato del tempo, vari anni, si sono poi cristallizzati, sono stati fermati in dei racconti scritti. Prima erano solo racconti che si tramandavano a memoria e che subivano anche molte deformazioni, appunto per questa trasmissione. Questi vari racconti scritti, dopo ancora un certo periodo di tempo e varie vicissitudini, sono stati in genere raccolti dalla stessa comunità o da un gruppo prevalente, e si è arrivati a quella che è detta una redazione, quindi una raccolta un pochettino più omogenea o con una certa struttura. E questa prima parte viene chiamata appunto la fase orale, in cui tutti i racconti vengono trasmessi in questa maniera, e la seconda parte è la cosiddetta fase scritta. Naturalmente questa redazione non è mai stabile, ci sono sempre delle aggiunte e delle correzioni, fino a quando si è arrivati a fermare tutto, e noi l'abbiamo avuto quando è stato stabilito con un concilio, cioè che si fermava ogni tipo di lavorazione e dei testi che ormai circolavano in maniera molto ufficiale nelle varie chiese, nelle varie comunità, si è stabilito che quello doveva essere quello approvato. Per quanto riguarda il Vangelo di Giovanni, questo significa Gesù, possiamo collocarlo, no, la vicenda di Gesù fino al 30, 33, come si usa dire, no? Allora, da quel momento in poi è partito la fase orale del racconto. Si è arrivati alla redazione probabilmente intorno agli anni 90-100, quindi alla fine del primo secolo. È il Vangelo più antico. Tenete conto che i primi scritti del Nuovo Testamento, che sono le lettere di San Paolo, sono stati scritti intorno al 40-45. Quindi il Vangelo di Giovanni è quello più lontano dalla vicenda di Gesù.
Sì, quello che diceva Ciro, e una piccola nota che è sempre importante tenere conto, che in questi racconti il modo di raccontare non è il modo del reporter, no? Perché poi tra l'altro, questa è una cosa sempre da tenere presente, da coscientizzare, che il nostro modo di fare storia è un modo che risale essenzialmente all'illuminismo, al 1700, un po' prima con di una nascita della scienza così come la intendiamo, no? Dove allora la storia dovrebbe essere, anche se poi non si riesce mai a distinguere benissimo tra fatti e interpretazione dei fatti, però l'idea è che uno racconta dei fatti, no? A prescindere dalle interpretazioni che ne dà. Questo non c'era assolutamente, per cui il fatto era legato tantissimo all'interpretazione, per cui noi non possiamo immediatamente, possiamo cogliere alcune cose. Infatti c'è tutto un discorso sulla ricerca storica, no? Che ha, sulla figura di Gesù, però certamente i Vangeli sono insieme, no? Sicuramente delle vicende storiche del Signore, però insieme all'interpretazione di fede che quei testimoni, no, a cui Ciro accennava, ne danno. Per loro non è semplicemente un uomo di cui raccontano, ma è quell'uomo in cui loro hanno riconosciuto il Signore della storia, no? L'atteso, il Messia.
Di più c'è da dire che questi racconti erano inseriti in catechesi, quindi avevano una finalità ben precisa, cioè non era solo far conoscere Gesù come personaggio, ma erano inseriti in una catechesi, quindi per un'esortazione di fede, per comunicare questo. E quindi, continuando il discorso di Franco, già questo era un'interpretazione. Non volevano solo raccontare episodi della vita di Gesù come di un grande personaggio, volevano raccontare quello perché potessero comunicare la fede a queste persone. E nel Vangelo di Giovanni questo come linguaggio è molto accentuato, cioè si vede che sono discorsi di catechesi, oltre al fatto che si presenta il Gesù. E
sì, un piccolo esempio su questo che sta dicendo Ciro è per esempio qualcosa che ci ricorda, ci ricordiamo subito, le beatitudini, no? Noi abbiamo due redazioni, nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca. E allora nel Vangelo di Matteo si dice beati i poveri di spirito, e nel Vangelo di Luca si dice beati i poveri. Allora Gesù cosa ha detto? L'uno o l'altro? E non è facile cogliere quello, ci sono diverse interpretazioni, però lì si vede come mentre per Luca, con molta probabilità, la comunità di Luca era una comunità più benestante, dove allora il discorso sul possesso e sulla condivisione era molto forte, allora i poveri, nella povertà c'è una... No? Nella comunità di Matteo con molta probabilità erano dei poveri. Per cui non bastava dire beati i poveri, chi lo era già, no? Cioè, ma dire non basta una povertà materiale, no? Se questa non è poi vissuta in una povertà di spirito. No?
Altro piccolissimo esempio, non so se vi ricordate, succede un fatto e poi chi ha scritto aggiunge perché si adempisse la parola del profeta. Ecco, da questo dà l'idea che non vuole solo dire il fatto, ma vuole collegarla alla parola di Dio che già la gente conosceva per far vedere che quel fatto aveva un significato, quindi è inserito in un discorso di catechesi. E poi questi racconti seguivano tutti un po' lo stesso schema che ritroviamo nei discorsi di San Pietro o di Paolo negli Atti degli Apostoli, cioè come si comportava la Chiesa. La Chiesa doveva presentare la figura di Gesù e lo faceva in una maniera anche, solo in un'omelia, quindi solo in un discorso, anche solo in un discorso presentare tutta la vita di Gesù. Questo veniva chiamato annuncio, dare l'annuncio a chi non lo conosceva. In greco è kerygma, l'annuncio, la notizia. Ed aveva un po' lo schema, cioè Gesù che appunto dal battesimo, no? Poi ha vissuto facendo dei miracoli, guarigioni, no? Fino ad arrivare alla passione, soffrire, morire, risorgere, apparire ancora vivo. Ecco, questo è lo schema dei racconti. Quindi Vangeli hanno questo stesso schema. Quindi sono racconti cherigmatici, in fondo, si dice, perché seguono tutti questo stesso schema. E questo è un po' il modo di fare il Vangelo, seguendo lo stesso, tutti quanti lo stesso. Passiamo ora al Vangelo secondo Giovanni.
Sì, quindi appunto Vangelo altro, già questo ci dice qualcosa che adesso vedremo, no? Cioè, nel senso che dei quattro Vangeli che poi la Chiesa ha considerato più fedeli in qualche modo all'esperienza del Signore Gesù, che gli apostoli, i discepoli e le discepole avevano sperimentato, allora noi abbiamo questi quattro Vangeli, di cui i primi tre li chiamiamo sinottici. Sapete, sinottici significa che possono essere messi in sinossi uno accanto all'altro e trovare delle corrispondenze, e fra l'altro, secondo sempre le ipotesi dei biblisti, cioè queste corrispondenze sono legate proprio al fatto che sono legati, cioè che, come prima si diceva, questa fase orale che pian piano è stata cominciata, cioè si è cominciato a raccogliere discorsi di Gesù, racconti dei miracoli, quindi cosiddetti detti, c'erano delle raccolte che poi sono passati a diventare Vangeli. Il primo, probabilmente secondo l'ipotesi più accreditata, è quello di Marco, intorno al 70 dopo Cristo, e da Marco Luca e Matteo, che conoscevano Marco e avevano altre fonti, hanno scritto i loro Vangeli, no? Quindi li abbiamo collegati, li abbiamo in tanti modi, Giovanni e altri, quindi sono questi tre che hanno dei collegamenti, anche come genesi, con molta probabilità, Giovanni e altro, e vediamo perché altro.
Innanzitutto, appunto, nei Vangeli in genere, se voi vedete le varie notazioni di tempo che c'è nei Vangeli, si vede che Gesù fa un percorso di un anno. Ci si basa, per capire questo, sulle notazioni delle feste, come da noi anche nel tempo di Gesù le feste ricorrevano annualmente, le feste principali. Per esempio, nei Vangeli sinottici viene nominata solo una Pasqua, che è quella finale. Quindi il percorso di Gesù va dalla Galilea, sale verso Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Allora, l'ipotesi è quella che per i sinottici tutto il percorso della vita di Gesù si snoda in un anno. Invece per Giovanni è tre anni e ci si basa lo stesso sulla Pasqua. Gesù festeggia tre Pasque, di cui l'ultima è quella che noi conosciamo, quella dell'ultima cena, per intenderci. Quindi già questo lo mette in maniera diversa rispetto agli altri. Parla del ministero di Gesù dicendo che è più ampio.
Questo, allora questo fatto qui era anche un po' lo spunto per tradizionalmente pensare la vita di Gesù su 33 anni, perché Luca parla di Gesù che comincia il suo ministero intorno ai circa 30 anni, più 3, 33. Oggi si pensa, non si pensa più così, ma abbiamo dei calendari, sono stati ritrovati i calendari liturgici del tempo, e cercando di tener conto della Pasqua che cadeva di sabato, perché attenzione, la Pasqua per loro, per gli ebrei, è una festa mobile, mentre per noi è mobile come domenica, no? Però è sempre di sabato e domenica, no? Per loro la Pasqua è mobile, quindi poteva capitare in uno qualunque dei giorni della settimana, per cui andando a cercare di vedere in quale anno cadeva di sabato, perché poi soprattutto seguendo l'indicazione di Giovanni, e adesso non sto a farvi tutto il discorso, ma si ipotizza una data per la morte di Gesù, cioè la data del 7 aprile del 30, 7 aprile del 30 dopo Cristo. E per la data della nascita invece non abbiamo nessuna indicazione, se non il fatto che Gesù deve essere nato necessariamente prima della morte di Erode, no, quello che poi ha cercato di uccidere. Allora, dato che Erode muore intorno al 6-4 avanti Cristo, Gesù deve essere nato prima, per cui si ipotizza che Gesù può aver vissuto 37-38 anni. Questo è un po' un'ipotesi un po' più dagli studi della ricerca storica su Gesù. Però per quanto riguarda la data della morte c'è molte indicazioni che vanno in questo senso.
Comunque Natale quando esce il 33 si può dire gli anni di
Natale. Perché bisogna dire a Natale gli anni no, no, perché? Perché la Pasqua
sarebbe troppo lunga. Poi e allora, diversa è anche tutta la geografia di come si muove Gesù. Per tutti i vari Vangeli sinottici, Gesù si muove dalla Galilea verso Gerusalemme. Quindi tutti quanti parlano, soprattutto Marco, di un viaggio, il suo ministero è un viaggio verso Gerusalemme. A un certo punto, anche se si muove molto nella zona della Galilea, a un certo punto sale verso Gerusalemme, va diritto, e lì che poi accadranno i giorni. Invece Giovanni parla di tutto il ministero della Galilea, però fa muovere Gesù anche nella Giudea, intorno a Gerusalemme, addirittura nella Samaria. E questo può avere vari significati poi, perché non solo Giovanni, ma la sua comunità, che tipo di comunità era per poter poi mettere in evidenza questi posti? E rispetto agli altri è molto dettagliato nel descrivere i posti, per cui appunto sono state fatte molte critiche a Giovanni che non è storico, no? È un Vangelo teologico, spirituale, molto, no? E invece proprio per queste annotazioni molto precise dei luoghi, con dei riferimenti che poi hanno avuto riscontri anche archeologici, ci dà prova di una storicità, anche se poi è una storicità interpretata, finalizzata alla catechesi o a un determinato tipo di messaggio. Arriva Giovanni a nominare anche 12 posti che negli altri Vangeli non ci sono, 12 località, quindi è molto più ricco anche di annotazioni geografiche.
Allora, diverso è il linguaggio del testo. Come vedete,
sì. Allora, anche leggendolo rispetto agli altri, se vi è capitato, questo è poi un consiglio, provate a leggere, appare diverso nel modo di parlare, nel modo di usare le parole in genere. Alcune differenze con gli altri. Innanzitutto, per esempio, gli altri parlano di Gesù e dicono il regno di Dio, che viene nominato questo. In Giovanni viene detto tutto il Vangelo una sola volta. Allora non si dice che Gesù sono venuto a portare il regno di Dio, ma parla di vita eterna. Usa un altro linguaggio che gli altri non avevano. Così come parla una sola volta della Chiesa, cioè viene proprio usata la parola Chiesa una sola volta, e una sola volta anche la parola 12, che indicava il gruppo degli apostoli più vicini a Gesù. E la cosa strana è che tutte e due le volte queste due parole vengono usate in un contesto polemico, quindi negativo. Che significato potrà avere? La Chiesa, allora al tempo in cui Giovanni scrive, la Chiesa esisteva, era una realtà, ne abbiamo la prova con gli Atti degli Apostoli, parla della storia della Chiesa, delle varie comunità sviluppate, di tutto il lavoro di Paolo, sicuramente c'era la Chiesa, quindi questa parola ecclesia era utilizzata. Eppure Giovanni fa questo, una specie di polemica, no? Non utilizzando questa parola, perché vuol far risaltare qualcos'altro dall'interno del Vangelo. E nel suo Vangelo emergono dei temi che negli altri non ci sono così. Proprio organizza dei discorsi, degli interi discorsi, degli episodi, facendo, ripetendo sempre queste parole, quindi mettendo molto in evidenza questo. Si usa molto la parola mondo. Sono venuto nel mondo, no? Voi siete nel mondo, non del mondo. E mondo è tutto un modo di pensare, di fare, di agire. Così come c'è questa differenza tra luce e tenebre, verità e menzogna. E gioca su questo moltissimo. Oppure l'altro binomio è gloria di Dio, gloria che viene dall'alto, e gloria degli uomini, non gloria tutta terrestre, come ha detto.
Riferendosi al linguaggio del Vangelo, in particolare il linguaggio di Gesù, cioè c'è grande differenza appunto tra il linguaggio proprio di Gesù nelle sue parole, mentre quello dei sinottici è molto più simile, con anche delle parole, delle cose che tornano, Ciro prima diceva il regno, e c'è differenza che tra l'altro ci fa dire un momento, cioè nel senso che parlando della stessa persona e vedendo due modalità così differenti, una domanda ci viene, cioè nel senso che si ritiene che per quanto riguarda il linguaggio di Gesù, i sinottici ci mettano più a contatto, con molta probabilità, del Gesù storico, no? E mentre le parole di Giovanni sono parole della comunità, attenzione, non che non le ha dette Gesù. Per esempio, è difficile pensare, cerco di spiegarmi, che Gesù abbia detto di sé: io sono la via, la verità e la vita. Questa frase qui. Cos'è questa frase? È l'esplicitazione di quello che Gesù nella sua vita, attraverso i suoi gesti e attraverso altre parole, la comunità ha compreso di lui e lo dice in una maniera, no, così, in una formula più, come si può dire, più cristallizzata, no? Cioè Gesù, per esempio, con molta probabilità ha utilizzato molto di più un linguaggio per definire se stesso, che noi ritroviamo nei sinottici, per esempio quello che dice il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo, ma il figlio dell'uomo vedrà, quando tornerà vedrà ancora fede sulla terra, per esempio, no? Una parola che mi viene in mente in questo momento. Figlio dell'uomo, che da una parte in ebraico significa uomo, figlio dell'uomo è un uomo, però dall'altra parte ricorda anche quel personaggio che nel libro di Daniele verrà alla fine dei tempi sulle nubi, quindi era figlio dell'uomo, Gesù era pienamente un uomo, però allo stesso tempo alludeva a questa attesa, no, di questo qui che sarebbe venuto. Per cui allora ecco, questo dobbiamo anche tenerne conto, no, nell'alterità di questo Vangelo.
Ancora, e fra i diversi temi, no? Prima dicevamo, parla con tutti gli argomenti, divide un pochettino anche il Vangelo ad argomenti, a blocchi, per cui c'è tutto un capitolo che parla del pane, c'è tutto un capitolo che parla dell'acqua, che parla della luce, e gioca sull'oggetto ma anche il simbolo. E una cosa che viene fuori con molto rigore è questo, che, ed è stato definito anche così, il Vangelo della conoscenza, perché in Giovanni viene fuori questo: sono venuto per farvi conoscere, no? Tutto ciò che il Padre mi ha dato io l'ho fatto conoscere a voi. Questo viene ripetuto un sacco di volte, proprio come lo scopo, come l'obiettivo della vita di Gesù, mostrare il volto del Padre attraverso una conoscenza. Conoscenza in greco si dice gnosi, gnosis. Questo a un certo punto ha fatto pensare che siamo eretici, no? Gnostici, secondo secolo. Allora, quando non è così. Anche perché Giovanni non fa riferimento alla conoscenza a livello greco, intellettuale, ma fa riferimento alla conoscenza in senso ebraico, dove devi fare esperienza di qualcosa, non solo prenderla, capirla, ma devi fare esperienza. Tant'è vero che quando dice chi ha conosciuto me ha conosciuto il Padre, una delle frasi, sarebbe in ebraico chi ha penetrato me ha penetrato il Padre, cioè ha fatto un'esperienza, è entrato dentro. Tenete conto che la parola experire vuol dire passare dentro, passare attraverso. Quindi in questo senso chi ha conosciuto me ha conosciuto il Padre. Allora, anche in questo senso è diverso dagli altri, mette proprio in evidenza questo il Vangelo di Giovanni. Poi ancora, ah no? Ah, questo.
Sì, anche questo, diversi sono i personaggi principali e la, naturalmente nei sinottici dopo Gesù uno dei personaggi principali è Pietro, che noi troviamo nella Passione, in Giovanni non è Pietro, nel senso che Pietro c'è, ogni tanto esce fuori e non fa neanche molte volte una bella figura, ma più di lui hanno un'importanza nel Vangelo alcuni personaggi, prima di tutto questo discepolo che Gesù amava, questo discepolo che poi vedremo un po' dopo, e ecco che fra l'altro sono un personaggio che esce soprattutto nella seconda parte del Vangelo e lì, ricordando questo passo di 20 capitolo 20, è, ricordate, è Maria Maddalena che va al sepolcro, trova vuoto, trova la tomba aperta, va a chiamare i discepoli e Pietro, il discepolo che Gesù amava, corrono, meglio anche qui concorrono, già su questa immagine, che vanno insieme, no? Con probabilmente con indicazione anche delle chiese che vanno insieme, due chiese diverse, la chiesa Pedrina, la chiesa, questo discepolo che Gesù amava, che probabilmente potrebbe essere anche quello che chiamiamo Giovanni, adesso poi magari vedremo meglio.
Ecco, vi ricordate l'episodio come finisce? Chi arriva prima al sepolcro?
Il più giovane.
Però non entra. E poi quando entrano, uno vide il credente, l'altro no. E chi ci fa bella figura? È il discepolo che Gesù amava, non l'altro. Quindi anche in questo senso è un Vangelo tutto altro, diverso, no? Mette un'altra prospettiva sui fatti, su questo. E un'altra caratteristica particolare del Vangelo è che in questo Vangelo c'è una grande importanza con la presenza delle donne, ma anche il ruolo che fa assumere alle donne in questo Vangelo. In genere si dice che il Vangelo più femminile è Luca, perché descrive la figura di Maria e descrive alcune figure femminili, altri Vangeli. Ma Giovanni ancora di più, ancora di più. Innanzitutto
la presenza di Maria, allora non viene raccontata l'Annunciazione o tutto
questo dell'infanzia, però c'è anche solo il fatto che all'inizio del Vangelo, quando Gesù inizia il ministero, c'è questa figura di Maria e viene chiamata donna, secondo l'uso greco. Questa stessa parola, donna, viene usata sotto la croce, capitolo 19, alla fine del ministero di Gesù, quando finalmente si manifesta la gloria. gli dice: non è ancora giunta la mia ora, no? Per far vedere veramente il volto del Padre. Adesso sì. Ecco, già questo si dice che questo inizio e fine è una inclusione, cioè si segnala l'importanza di tutto il percorso attraverso un segnale all'inizio, un segnale alla fine uguale. Ecco, ed è la figura di Maria che racchiude tutta la vita di Gesù. Quindi questo, per quanto riguarda la figura di Maria, sembra minimo, ma invece con questo espediente la rende molto importante. Poi ci sono queste due sorelle, Maria, Marta e Maria, che vengono ricordate in tutto l'episodio appunto della risurrezione di Lazzaro. Viene sottolineato che erano amici, li amava, no? C'è proprio una vicinanza di Gesù, anche di sentimento, di partecipazione. In più di Marta viene detto una cosa particolare. Allora, negli altri Vangeli, a un certo punto nel Vangelo è Pietro, quando Gesù chiede: voi chi dite che io sia? Pietro dice: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Fa quella che viene definita la confessione, cioè una professione di fede, no? Finalmente ha capito chi è Gesù e lo dice con i titoli, cioè dicendo veramente chi è. Nel Vangelo di Giovanni non si trova questo episodio così, ma durante la resurrezione di Lazzaro, quando Gesù chiede a Marta: ma tu credi, no, che tuo fratello risorgerà? Sì, nell'ultimo giorno. No, dice Gesù, io sono la vita, sono io. Allora Marta dice: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Cioè fa la professione di fede che negli altri Vangeli è attribuita a Pietro. Qui viene messa in bocca a una donna. Capite la rivoluzione? Invece nel Vangelo di Giovanni Pietro fa una confessione in tono minore. Quando Gesù a un certo punto vede che i discepoli sono scoraggiati, c'è tanta polemica, dice: ma ne volete andare anche voi? E Pietro alza la voce e dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Si vede che non è la confessione con lo stesso tenore degli altri, di una persona che si aggrappa a Gesù, quindi vuole bene, ha fiducia in Lui, ma non ha quella solennità come negli altri Vangeli di proclama. Quella Giovanni la mette in bocca a Marta, una donna. In più ci sono questi altri due personaggi che hanno un ruolo incredibile, la Samaritana e Maria Maddalena. La Samaritana va a chiamare le persone del suo villaggio, si fa annunciatrice, che in gergo dei Vangeli è apostola. Tant'è vero che si trovano delle tracce di samaritani convertiti, chiamiamo così, discepoli di Gesù, quando poi negli Atti degli Apostoli ci andranno altri, troveranno in un villaggio dei samaritani delle persone battezzate. Sì, diranno: ma voi come avete ricevuto la luce? E in più Maria Maddalena, cosa caratteristica di saluta, è la prima persona che incontra Gesù risorto. E quindi è lei che va poi ad annunciare ai fratelli, vai a dire ai miei fratelli che sono io, anche vado al Padre. Quindi è lei l'annunciatrice della risurrezione. Questo ruolo, l'annuncio più grande, più sconvolgente di tutto il Vangelo, viene dato a una donna in carico. E questo è Giovanni, un'altra prospettiva. Tutto questo cosa fa ipotizzare? Che nella redazione del Vangelo ci fossero delle figure femminili, o addirittura che l'autore fosse una donna. Adesso senza scomodare.
Sì. Bravo. E, ma sì, cioè non è che l'autore fosse una donna, può essere anche possibile, ma non è. Però al di là di questo, che non abbiamo elementi per dirlo, sicuramente nella comunità, che poi i Vangeli non sono mai opere di un singolo, no? ma sicuramente di un predatore, ma in colloquio in rapporto alla comunità cristiana, no? Cioè, ci dà l'idea di una comunità cristiana dove il ruolo delle donne era molto forte, cioè era, no? Tanto da mettere appunto, raccontare di Maria Maddalena come la prima annunciatrice del Vangelo, no? Cosa che poi nelle comunità, per esempio di Paolo, laddove l'elemento maschile, la cultura maschile sarà preponderante, verrà dimenticato, perché quando per esempio Paolo nella prima lettera ai Corinzi parla che il Signore è apparso a Cefa, è apparso agli apostoli e poi è apparso a più di centinaia di persone, omette, no, che è apparso alle donne, cioè lì la preponderanza della cultura maschilista. Però questo ci dice che la comunità giovannea doveva essere una comunità dove invece c'era un ruolo attivo e importante del mondo.
Avanti.
E poi il Vangelo di Giovanni è stato preso anche poi nella storia, anche un po' a volte come quasi fondamento di una posizione antigiudaica, cioè nel senso che tante volte leggendo il Vangelo di Giovanni si parla dei giudei, no? Che erano contro Gesù, no? Eccetera, ma i giudei, ora questo non è attendibile, cioè nel senso che innanzitutto il Vangelo è stato scritto in un periodo in cui la prima grande spaccatura è avvenuta nel mondo giudaico stesso, cioè nel senso che noi dobbiamo sempre ricordare che Gesù era un ebreo, era un giudeo che ha vissuto la prima parte della sua vita in Galilea, che la sua famiglia era giudei, gli ebrei, e se noi crediamo è perché alcuni ebrei, alcuni hanno creduto in lui, no? E allora di che cosa si risente nel Vangelo di Giovanni? Quello che drammaticamente avverrà nei decenni successivi, cioè nel senso che il primo gruppo di credenti in Gesù non si chiamavano cristiani, ma erano nella galassia, nel mondo giudaico antico che era fatto di tanti gruppi, come ancora oggi, era un gruppo all'interno di questi gruppi, no? Con qualcuno di voi siamo stati in Israele, e lì per esempio in Israele c'è il gruppo dei Lubavitch, che sono un gruppo di ebrei che credono che il loro rabbino, che è morto negli anni 90 a New York, ed è con la fotografia, no, lo raffigura con questa barba lunga, sia stato il Messia, che anche se è morto tornerà. Per cui girando per Israele si trovano questi cartelloni su cui c'è la scritta Messia e poi loro e la foto di questo qui. Per cui i cristiani erano chiamati quelli della via ed erano un gruppo all'interno del mondo giudaico. Saranno le vicende successive e non ultimo il fatto che nella rivolta giudaica contro i Romani nel 66 d.C. I cristiani, chiamiamoli così, non prenderanno parte attiva alla rivolta, e non soltanto i cristiani, cioè, perché non tutti i giudei si ribelleranno, però sicuramente i cristiani non prenderanno parte. Allora questo sarà un contributo a spaccare sempre più, no, fra chi credeva in Gesù e chi non crede in Gesù, tanto che a un certo punto i cristiani verranno cacciati dalle sinagoghe, cioè nella prima parte, cioè immediatamente dopo la morte e resurrezione del Signore, i cristiani ebrei andavano a pregare in sinagoga. Ricordate negli Atti degli Apostoli Pietro e Giovanni che vanno alla Porta Bella e li incontrano il mendicante che era zoppo, no? E per cui lo guariscono, no? E per cui dice che i primi cristiani andavano da ebrei, quali erano, andavano a pregare nel tempio, nelle sinagoghe. Poi a un certo punto questa rottura religiosa, politica, eccetera, fa sì che nelle preghiere sinagogali, nelle cosiddette 18 benedizioni, viene aggiunta una benedizione-maledizione, cioè nel senso una benedizione di quando ti dicono ti possano benedire, no? Cioè la birkat minim si viene detto in ebraico, cioè la, questa benedizione dei settari, cioè che è una benedizione. Allora bisognava recitare questa preghiera stando attenti che chi sedeva alla tua destra o chi sedeva alla tua sinistra facesse quella preghiera. Se non la faceva era un cristiano e doveva essere cacciato fuori. Di questo c'è una traccia nel brano del cieco nato. Vi ricordate il cieco nato? No? Il capitolo 9, dove si dice, che a un certo punto vanno a chiedere a Gesù, scusate, ai genitori del cieco, se lui era nato veramente cieco, e dice, versetto 21, dice, chiedetelo a lui, versetto 22, questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno di loro avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga, vedete? Cioè questo è quello che accade decenni dopo, che però era quello che è accaduto decenni dopo la morte e resurrezione del Signore, però era il tempo di quelli che scrivevano il Vangelo e l'hanno messo nel Vangelo. Allora questa cosa dei giudei è una cosa polemica, perché loro sono giudei, no? Ma essendo cacciati fuori, potete dire voi non siete più giudei, allora dicevano, ecco, questi che si stanno cacciando fuori e che si credono i giudei, no? Allora, non so se mi sto spiegando, no? Per cui questo ambiente fa dire così, perché uno se non sa, se non tiene conto di questo, legge i giudei. E purtroppo questo ha fomentato, ha dato anche, come dire, qualche pseudo giustificazione evangelica sull'antisemitismo, no? La persecuzione degli ebrei.
Sì, in genere quando si parla di giudei, a parte che nel Vangelo di Giovanni ormai sono dei nomi molto collettivi, cioè racchiudono tutti gli oppositori, hanno questi nomi, o si dice giudei o farisei, però non sono più il nome etnico, no? Sono oppositori in genere. In genere è per intendere allora un certo tipo di persona un po' ottusa, ostinata, e questo lo puoi ritrovare in qualsiasi tipo di religione. Quindi non era contro i giudei, era contro un certo tipo di persone. Nel Vangelo di Giovanni però ormai hanno preso quel nome, per come è stato sviluppato.
C'è qualche domanda?
Ah.
E ci vediamo qui.
Ah,
okay. Dove siamo? In un incontro ristretto. Almeno c'è un'idea, no? E almeno c'è un'idea, poi...
Ma l'avete mai letto tutto il Vangelo?
Forse si spiega di nuovo quello che si è detto poco.
E...
Questa non passa.
Allora, cioè, è chiaro che... allora, Gesù non ha voluto fondare nessuna nuova religione, cioè, in quanto Gesù era l'atteso del Israele. E Rossi De Gasperis, che è un gesuita che è stato tanto in Israele, molto anche vicino, allora raccontava che una volta gli è successo, andando al museo di Israele, che andava con una croce, un guardiano, un israeliano, si è avvicinato da lui e gli ha detto: scusi, lei è un cristiano, no? E lui gli ha detto: sì, sono un cristiano, posso fare una domanda? E lui dice: sì, ma è vero che Gesù è ebreo? E allora questo gli dice: sì, è vero, e quando si è fatto cristiano? No? Cioè, da noi abbiamo questa idea, no, che il cristianesimo è una cosa, anzi, tendiamo a dimenticare l'ebraicità di Gesù. Allora, tant'è che poi nel nostro luogo comune, cioè, no, noi utilizziamo la parola sei proprio un ebreo. No? Cioè, quando diciamo che è un avaro che ha cercato i soldi, no? E allora no, Gesù è ebreo e ha coinvolto degli ebrei, no? E alcuni hanno creduto in lui, quindi quei testimoni che dicevamo all'inizio, no? Che hanno creduto in lui, l'hanno visto morire, l'hanno visto risorgere e l'hanno annunciato. Ora, questo ha portato, cioè, che altri non hanno creduto in lui, ma non soltanto non hanno creduto in lui, ma hanno fatto anche opposizione, non tanto da averlo ammazzato, cioè. Allora, nello scontro, diciamo, tra queste due posizioni, tra i giudeo-cristiani e invece chi non credeva, allora sempre più questa comunità giudeo-cristiana si è allargata, aprendosi ai pagani, quindi, no, allargandosi sempre più. E dall'altra parte questi quindi giudei sono sempre stati più messi da parte, i giudeo-cristiani, anche perché poi con il disastro della guerra giudaica, con la distruzione di Gerusalemme, con la distruzione del Tempio, eccetera, molti gruppi si persero, no? Di gruppi vari, Sadducei, altri, rimasero più i farisei. E i farisei che continuarono ormai la tradizione ebraica, quella che poi è andata avanti ed è diventata oggi il giudaismo senso generale, anche se poi all'interno del giudaismo oggi ci sono tante correnti, però di fatto che sono in generale lontane da Gesù. E allora, quindi i giudeo-cristiani sono stati a un certo punto espulsi dalla sinagoga, di questo noi abbiamo riferimento nel Vangelo, per cui allora sentiamo di questa tensione e sentiamo allora che i giudeo-cristiani polemicamente dicono al gruppo che gli stava mandando via, che era contro Gesù, che diceva i giudei, no? Ora, bisogna sapere questo per leggere che allora quando sono i giudei che cercavano di ammazzare Gesù, non sono i giudei in generale. Questa è la cosa importante, no? Perché se no, normalmente è questo così, no? Cioè, come dire, ogni tanto ancora qualcuno dice che quello che gli è accaduto un po' se lo sono meritati perché hanno ammazzato Gesù.
In più posso... Se cosa? Sempre nel Vangelo del capitolo 4, quando c'è la scena della Samaritana, Gesù dice, è dai giudei che viene la salvezza, no? Dove bisogna adorare. Gesù dice, non a Samaria, ma a Gerusalemme, dai giudei che viene la salvezza. Quindi c'è questa coscienza, come abbiamo detto, la comunità iniziale era giudeo-cristiana, quindi la salvezza viene dai giudei. Solo che c'è questo fatto, perché tanti dei giudei non accettano? Allora si sente, si è aperta nel Vangelo questa tensione.
Ci sono coloro che accolgono, e quindi hanno interpretato che la salvezza viene dai giudei, e l'atteso è venuto, e altri no. Allora non è il gruppo cristiano e i giudei, mentalità molto anti-giudaica, no, è all'interno della Chiesa e all'interno delle comunità che si stanno sviluppando, dove negli anni 90 i giudei cristiani erano una minoranza. Dicevo, ma perché tutti gli altri no? Poi ci sono state le cause storiche, il fatto che i giudei cristiani, questo piccolo gruppo, si era disperso, un po' per obbedire al Vangelo, un po' perché avevano avuto l'incarico, non disperdetevi, ha detto Gesù, fuori da Gerusalemme.